Appello a Demo Elisabetta.
Presente.
Bozzini Emanuela.
Presente.
Calderon Clelia e Leo.
Presente.
De Angelis Marco.
Presente.
Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci.
Tanti insegnanti ma pagati male, bambini della primaria a scuola per troppe ore, un tasso di abbandoni che resta il più elevato fra i 30 paesi membri, un numero di laureati che ci colloca al di sotto di Cile e Messico. Il rapporto dell'OCSE sull'istruzione è sempre atteso con grande preoccupazione fra gli addetti ai lavori e infatti la massata è puntualmente arrivata anche quest'anno. Infatti la prima brutta notizia è che ci sono nel rapporto molte conferme, anche se qualche luce a ben guardare si può trovare nel capitolo dedicato all'Italia del rapporto parigino Education at a Glance. Per esempio il nostro paese, si legge, ha compiuto grandi sforzi negli ultimi anni sul rafforzamento di scuola superiore ed università, per esempio grazie all'introduzione delle lauree brevi, e gli ingressi ai livelli più alti del sistema dell'istruzione hanno raggiunto le medie OCSE. Più ingressi dunque, ma resta altissimo il numero di chi poi alla laurea non ci arriva. In questo siamo purtroppo primi nella classifica OCSE. Altra buona notizia, la spesa, insomma, non è il difetto principale dell'Italia, che nell'istruzione investe e come. Il vero problema dell'Italia è come vengono spesi i fondi elargiti dallo Stato. Per esempio il capitolo insegnanti. In Italia si spende troppo per pagare gli insegnanti, che però singolarmente vengono pagati troppo poco. È dunque di questo che parliamo oggi in Obbligo di Frequenza e lo facciamo con Attilio Oliva, presidente dell'associazione 3L e amministratore delegato della LUIS. Allora Oliva, il problema più macroscopico, l'abbiamo sentito, è comunque l'impreparazione degli studenti delle superiori che arrivano all'università e che sono davvero dei somarelli. Come intervenire?
La preparazione degli studenti dipende A. dal loro impegno, B. dalla cultura e dall'ambiente socio-economico da cui provengono, che incide enormemente.
Due elementi su cui è difficile intervenire.
Su cui la scuola non fa niente, o fa poco, diciamo, specialmente il secondo. No, sull'impegno può intervenire motivandoli. Tre, dalla qualità dell'insegnamento. La qualità dell'insegnamento dipende dagli insegnanti, dalla qualità degli insegnanti.
Quindi il nodo sta sugli insegnanti.
Nella qualità degli insegnanti. La qualità degli insegnanti dipende da loro, dai criteri con cui si recluta un insegnante, e cioè una persona che fa un mestiere specifico, difficile, complesso, di grande responsabilità. Come avviene oggi il reclutamento? Avviene attraverso le graduatorie, e cioè attraverso un meccanismo antichissimo e unico in Europa, per cui si diventa insegnanti dopo una laurea, quando la si prende, solo attraverso supplenze che danno punteggi, e in base a questi punteggi, cioè all'anzianità delle supplenze, un bel giorno, magari 10 anni dopo, 20 anni dopo, si entra in ruolo di insegnanti. Quindi il povero insegnante è lasciato solo ad imparare un mestiere per conto suo, senza una formazione iniziale specifica per fare quel mestiere, se non la competenza disciplinare, diciamo, e impara da solo senza l'aiuto e l'appoggio dei vecchi maestri, cioè è sbattuto in trincea da solo e impara un mestiere da solo, e dopo X anni per anzianità entra in ruolo. Anche perché, scusi, ho dimenticato di dire che l'altro criterio sono i concorsi. I concorsi in 15 anni se ne sono fatti 4 o 5, cioè niente, mentre di fatto gli insegnanti entrano in ruolo ope legis, cioè tutti questi precari, questo fenomeno drammatico anche socialmente del precariato degli insegnanti, che sono, come lei forse sa, 200.000 addirittura, entrano ope legis, 50.000 un anno, 20.000 un altro anno e così avanti. Sono state fatte 25 operazioni ope legis, cioè il passaggio in ruolo di insegnanti per anzianità, senza una selezione seria, senza un concorso serio. Allora, di fronte a un sistema così, è ovvio che mediamente parlando, sempre, non c'è nessuna garanzia di una selezione meritocratica, una selezione sulla base della idoneità, degli atteggiamenti positivi per l'insegnamento e quant'altro.
Quindi ben venga il proposito del ministro Gelmini di rivedere comunque il metodo di accesso alla professione di insegnante.
Guardi, questo è fondamentale, perché un conto è sapere una disciplina e un conto è sapere insegnare.
Che è un mestiere molto particolare.
È un mestiere molto particolare,
certo.
Specialmente oggi, perché oggi come oggi, con una scuola di massa in cui entrano figli di famiglie illetterate che quindi non hanno a monte un particolare impegno educativo, il lavoro della scuola non è più solo quello di insegnare le conoscenze, le discipline, ma anche di educare, vedi i fenomeni di bullismo e quant'altro. E quindi il problema è molto più complesso. Quindi un insegnante oggi dovrebbe saper fare tante cose, oltre che conoscere la disciplina dovrebbe anche conoscere i rudimenti della psicologia evolutiva e tante altre cose di questo tipo, per motivare appunto gli studenti e saperli aiutare a crescere.
E magari motivare gli stessi insegnanti con uno stipendio anche un po' più alto, perché
abbiamo
visto che...
questo è fondamentale, questo che ha detto lei è la cosa fondamentale.
Abbiamo visto che sono anche questi dati OCSE, che è vero che lavorano un po' meno dei colleghi degli altri paesi OCSE, però
sì,
guadagnano anche molto meno, e questo è un altro problema.
Gli insegnanti guadagnano poco, lavorano meno degli altri come contratto, non hanno nessun merito, nessun riconoscimento di merito, se lo fanno bene o se lo fanno male, sono trattati tutti allo stesso modo, migliorano solo con l'anzianità. Questo è un sistema antidiluviano in un mestiere dove si sa benissimo che c'è chi fa di più, chi è più portato, chi si impegna di più e chi invece porta a casa uno stipendio al minimo che deve fare. Questa è una situazione assolutamente da correggere, però la si può correggere in concreto solo se diminuirà il numero abnorme di insegnanti che abbiamo. Allora, meno insegnanti si possono pagare meglio, almeno quelli bravi.
Andiamo invece ai ragazzi più grandi, quelli dell'università, anche qui abbiamo un tasso di abbandoni molto alto.
Sì.
Su questo punto come si potrebbe intervenire per modificarlo? Perché anche questo è un dato ormai storico, no?
Sì,
della nostra
sì,
formazione, della nostra università.
Sì. Allora, su questo c'è da dire che anche qui l'Italia ha un'anomalia vistosissima, e cioè che dopo il diploma di maturità lo studente ha di fatto, o ha sempre avuto di fatto, solo un'alternativa, prendersi una laurea di 4 o 5 anni, questo è stato fino a pochi anni fa. Quindi ci si iscrive all'università, poi si scopre che o è troppo difficile, o capitano altre occasioni, o è troppo lungo il percorso e la si abbandona, con un grande spreco di risorse umane, sociali, drammi vari, eccetera, eccetera. Negli altri paesi, oltre all'università lunga, diciamo l'università tradizionale come la conosciamo noi, che all'estero la chiamano università lunga, di 4, 5, 6 anni, ci sono le università brevi, oppure ci sono gli istituti tecnici superiori, che formano quadri superiori, tecnici superiori, che durano 2 anni, cioè altrove, nei paesi d'Europa, ci sono offerte alternative all'università per i diciannovenni che finiscono la scuola. Da noi no, anche qui lo Stato nostro dovrebbe intervenire creando alternative differenziate di studi post secondari che al momento non ci sono. I governi recenti stanno lavorando, sia Fioroni che la Gelmini, per creare degli istituti tecnici superiori di 2 anni, e la riforma dell'università del 3+2 ha aperto uno spiraglio per le lauree professionali professionalizzanti di 3 anni solo.
I più piccoli invece, pare che la nostra scuola elementare ancora regga, anche è vero però che il ministro Gelmini vuole metterci mano, perché insomma non ci sono i soldi per pagare 2 o 3 insegnanti per classe. Si rischia di perdere almeno questa eccellenza?
No, non si rischia affatto, perché in tutta Europa nessuno ha adottato un modello pedagogico fatto di 3 o più insegnanti per le elementari, perché oltre ai 3 spesso c'è anche quello di inglese, poi c'è quello di religione, si arriva a 4 o 5 per classe. La Gelmini ha toccato questo problema, si è accorto che l'Italia è anomala, e siccome Tremonti le chiede di non buttar via soldi per ridurre la spesa pubblica e per poi ridurre le tasse possibilmente a noi contribuenti, ha indicato l'opzione per l'insegnante prevalente. Nelle ricerche internazionali degli ultimi 30 anni la scuola elementare italiana è sempre risultata tra le prime 6 o 7. Allora, era tra le prime 6 o 7 anche quando l'insegnante era prevalente, cioè unico o quasi. La scuola elementare si può far bene anche con un bravo insegnante prevalente.
Prima di chiudere vi ricordo che lunedì il gruppo Il Sole 24 Ore dedicherà un'intera giornata ai problemi della scuola e ai suoi protagonisti. Si tratta di un'iniziativa del giornale, del sito e naturalmente di noi, di Radio 24. Potete inviare domande, osservazioni e commenti ad obbligo@radio24.it oppure a scuoladei@ilsole24ore.com.